Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
L'ultimo in ordine di tempo è stato il Niger. La grande maggioranza degli stati africani ora ha leggi contro omosessuali, lesbiche e trans. In 4 casi si arriva alla pena di morte. Ci sono nazioni a prevalenza musulmana e altre dove contano molto le chiese cristiane locali. La rilevanza della religione in questa ondata repressiva anti-gay si spiega dunque solo se accoppiata ad altre 2 questioni: una nuova retorica anticolonialista e il populismo dei leader africani. Adelar Kananira è il fondatore dell'associazione Gay Christian Africa.
La Chiesa Angelica e anche la destra degli Stati Uniti che stavano investendo nelle leggi anti-LGBT in Africa. Stiamo parlando di 6 anni fa, prima di avere tutta quest'onda che oggi stiamo notando, e parlava di 10 anni di lavoro. E c'è anche il sentimento contro l'Occidente che ovviamente si nota ultimamente con questo spirito di africanismo che tanti politici stanno spingendo in Africa.
Quindi sì. Tu dici che una parte proprio non solo dei governi ma anche delle popolazioni degli stati africani vede nell'omosessualità uno dei simboli del potere colonialista?
Combattere l'omosessualità, ovviamente, se me lo mettiamo così, sembra combattere il neocolonialismo. Perché? Perché ovviamente alcuni fondi magari arrivano con il pacchetto che ovviamente chiede i governi a titolare anche le persone LGBT.
Come avete sentito, è stata la destra cristiana statunitense a investire molto sulle politiche anti-omosessuali in Africa, trovando accoglienza in alcuni leader populisti neri. Nella settimana che sfocia nel Pride abbiamo chiesto a Adelar Kananira se crede che da qui possiamo fare qualche cosa. E la sua risposta è una lezione di intersezionalità.
C'è da parlarne come stiamo facendo ora, da parlare di queste violenze, ovviamente, questa negazione dei diritti delle persone LGBTQ+, e al di là, ma anche ovviamente a parlare di tutti altri problemi, perché ovviamente non possiamo parlare soltanto delle persone LGBTQ+.
Cioè tu dici, se in un paese c'è una discriminazione contro la comunità LGBTQ+, molto probabilmente c'è discriminazione, c'è violazione dei diritti umani anche in molti altri campi.
Esatto, e questo non lo sto dicendo io, questo si nota, si vai a vedere tutti i paesi che hanno le leggi contro le persone LGBTQ+, si può verificare questa cosa.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
A Herat i talebani arrestano le donne perché non abbastanza velate e sparano sui manifestanti che le vogliono salvare, mentre a Bruxelles la Commissione europea legittima i talebani invitandoli a discutere sul rimpatrio di chi era scappato proprio dall'Afghanistan. E la politica, risponderà qualcuno. Sì, ma sulla pelle dei più deboli. Torniamo a Herat, dove nei giorni scorsi hanno fatto notizie i rastrellamenti della polizia, ma ancor di più il coraggio di uomini e donne che hanno protestato. Fatima Haidari è una rifugiata afghana, ha fondato l'associazione Alef Ba per aiutare le bambine a studiare. e Herat è proprio la sua città.
È ancora male. Ci sono persone che hanno protestato o hanno fatto una manifestazione. I talebani hanno ovviamente risposto con la violenza, per, come sempre. Ho parlato ovviamente ieri con le persone che conosco lì a Herat. Mi hanno detto che specialmente le donne non possono uscire perché hanno paura.
Tu pensi che sia una inasprimento delle regole talebane per una ragione specifica, perché vogliono colpire Herat, oppure è un problema che riguarda tutto l'Afghanistan?
Può succedere in tutto dell'Afghanistan perché sono i talebani, però negli alcune delle città il leader che è lì è un po' diverso. Alcuni di loro sono un po' più moderato, ma alcuni di loro no. Quindi quello che governa Herat o a Kandahar, per esempio, sono più cattivi.
Se l'inasprimento dei divieti per le donne afghane riguarda tutto il paese, forse non è un caso che sia stato contestato solo ad Herat, perché c'è una particolare composizione sociale in questa città.
Io ricordo che prima di venire qua in Italia, nella mia università, che è l'Università di Herat, numero delle ragazze che studiavano alla università era più di ragazzi. Quindi le persone sono più istruiti. Secondo i talebani questo è un problema.
L'Afghanistan è un mosaico di etnie. Quella maggioritaria si chiama Pashtun. A Herat c'è invece una forte presenza della minoranza Hazara, tendenzialmente più aperta. E Fatima Maidari, profuga in Italia, è una di loro.
Le persone che hanno cominciato il protesto o manifestazione erano Hazara, ma anche quelli che sono venuti uccisi erano Hazara. Quindi io sono Hazara, quindi quello che posso dire è che noi siamo più aperta quando parliamo dell'istruzione o del diritto delle donne. Quindi nei paesi di Hazara c'è più delle scuole clandestine, delle donne che fanno semplicemente quello che i talebani dicono non fai.
Attenzione, la piccola rivolta di Herat ci dice che finora nessuno è in grado di sfidare apertamente i talebani. Malgrado l'apartheid femminile, la sharia, la povertà, e questo fa ancora più rabbia se accompagnato appunto dalla notizia che Bruxelles vorrebbe fare accordi con questi signori in chiave anti-immigrati.
Hukuk l'insan.
Schuyot ezrach.
Hukuk bashar.
Prava человека.
Prava людини.
Mga karapatang pantao. Renchuan.
Direitos humanos.
Direitos humanos.
Les droits de l'homme.
Diritti umani.
Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti umani.org.
Roberto Vannacci è il protagonista del battibecco politico di questi giorni. I suoi slogan costringono la destra al governo ad andare ancora più a destra. E l'altra metà della politica lo indica come spauracchio, rafforzandone però l'immagine. Ignorarlo non si può, perché i suoi valori, i suoi riferimenti sono ferite che bruciano ancora. Matteo Pucciarelli ha scritto un libro su uno dei cavalli di battaglia di Vannacci. Si intitola La decima massa. L'ha pubblicato PM.
Scrivere di decima massa oggi è volutamente un atto politico, visto che il magma revisionista è più forte che mai. Le destre da una parte accusano la sinistra, cioè chiunque esprima un pensiero sinceramente democratico, di pensare solo al fascismo, invece che a ciò di cui hanno davvero bisogno le persone. Dall'altro compiono con un certo successo la loro operazione di riabilitazione di un passato mai dimenticato, nel senso nostalgico del termine, né tantomeno rinnegato. Ma quel che fu lo sta dimenticando la società nel suo complesso. I sopravvissuti dagli orrori della guerra voluta e osannata dal fascismo sono ormai poche migliaia di persone e il vento revisionista minoritario relegato in alcune conventicole fino a non molto tempo fa si sta facendo egemonia culturale. Rammentare testardamente un pezzo di quelle radici, cioè le azioni della decima Hamas, che comunque sono dall'inizio alla fine connaturate alla storia del fascismo, prima quello del regime, poi quello collaborazionista con i nazisti della Repubblica Sociale Italiana, infine immischiato con quello eversivo della strategia della tensione, vuole essere rifiuto netto a questo tipo di propaganda vigliacca e mistificatrice. Giocare con la storia è infatti un programma politico volto a condizionare il presente e naturalmente il futuro.
Rights Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.